Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, diamo il buongiorno subito all'AMA per questa newsline, a Giulio Betti, nella persona di Giulio Betti, diciamo oggi, per quanto riguarda l'apertura della settimana. Il lunedì e il venerdì sono le tappe, diciamo, principali, e poi facciamo un percorso a slalom in questa variabilità. Buongiorno Betti, ben trovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Come ci svegliamo in questa praticamente ultimo giorno di settembre, quindi iniziamo anche a parlare di ottobre 2024?
Dunque, ci svegliamo all'insegna comunque dell'alta pressione che resiste anche se si sta indebolendo. Da segnalare quest'oggi qualche annuvolamento in provincia di Firenze che non darà ovviamente luogo a precipitazioni, si tratterà di, appunto, di nubi modeste. Il tutto in un contesto termico ancora molto gradevole, valori che raggiungeranno i 24, localmente anche 25 gradi, quindi temperature gradevoli, i venti deboli, variabili, e per chi ha la fortuna di essere ancora al mare, mari poco mossi. Per quanto riguarda domani invece, aumento della nuvolosità, in mattinata il cielo si presenterà già coperto su gran parte della provincia, con precipitazioni sparse, generalmente deboli, va detto, piogge deboli che tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata e a lasciare spazio a temporanee, e sottolineo temporanee, schiarite nel pomeriggio, quando poi in serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità.
Nuvolosità che ci terremo, se non sbaglio, un po' per tutta la settimana.
Esatto, cioè è atteso il transito di una perturbazione tra mercoledì e giovedì che porterà rovesci e temporali sparsi anche in provincia di Firenze, quindi sarà, ecco, un inizio di ottobre decisamente autunnale, con temperature peraltro nella norma, quindi mi sembra già una notizia questa. Non avremo né caldo anomalo né temperature al di sotto, abbiamo temperature normali con precipitazioni, quindi benvenuto ottobre.
Era la mia domanda che mi ha preceduto nella risposta alla famosa escursione termica, insomma, e comunque temperature nella media senza particolari sbalzi né in altezza né in diminuzione. Grazie a Betti, grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro. Alle 8 passate da 8 minuti entriamo subito a parlare di una notizia, di un tema, di una vicenda di cui ci siamo occupati molto negli scorsi mesi, contattando soprattutto e registrando la preoccupazione di alcuni cittadini di Bagno a Ripoli rispetto al futuro della Valle di Rimezzano. Il neo sindaco ferma l'ampliamento dell'ISF, troppe criticità su paesaggio e viabilità, titolava il Corriere Fiorentino nella giornata di ieri. Stop al progetto di ampliamento progetto della scuola americana International School of Florence nella Valle di Rimezzano. Il progetto, approvato nel luglio 2023, arriva dall'amministrazione del sindaco Francesco Pignotti, che abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, buongiorno.
Salve, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno.
Allora, i nostri ascoltatori sono ferrati, diciamo, sull'argomento, perché più volte abbiamo registrato le preoccupazioni per gli scenari di ampliamento di questa struttura impattante sulla Valle di Rimezzano. Possiamo parlare di un dietro front, di una correzione del, cioè, di visione rispetto a quell'area? Cosa è successo, sindaco?
Ma è successo che nello scorso consiglio comunale, la scorsa settimana, ho informato di quello che è stato un passaggio relativo a questa vicenda, un passaggio sicuramente importante, perché appunto l'istituto, la ISF, aveva presentato il progetto per questo ampliamento in base alla previsione urbanistica, e il comune, il nostro comune, l'ufficio dell'urbanistica, ha inviato un preavviso di diniego, diciamo, individuando delle criticità che sono in particolare, come si ricordava, appunto relative all'inserimento paesaggistico in quella valle, alla viabilità, alla mobilità, e quindi con questo preavviso di diniego, come da legge ovviamente, sostanzialmente si dice no alla presentazione di quel progetto che l'ISF aveva fatto, insomma, qualche settimana fa.
Senta, sindaco Pignotti, possiamo interpretare, perché appunto sui giornali si parla di dietro front, retromarcia, ma questo non vuol dire sempre, no, un fallimento per l'amministrazione, anzi c'è speranza anche che le segnalazioni, le preoccupazioni dei cittadini rispetto soprattutto a impatti urbanistici nelle aree ambientali, in questo caso con vincolo paesaggistico, possano portare davvero a un ripensamento e quindi a una pressione nei confronti dell'amministrazione, che poi con i suoi strumenti raccoglie e riprogetta strategie rispetto al territorio.
Ma sì, più che riprogettare da parte dell'amministrazione, ripeto che in questo caso, insomma, è stato dato un diniego a quello specifico progetto che era stato presentato. Più in generale, quello che io posso dire è un qualcosa che ho detto in campagna elettorale. Io sono sindaco da appena 3 mesi, ma insomma in campagna elettorale già da pochi giorni dopo la mia elezione a sindaco ho sempre ribadito una determinata idea di sviluppo del territorio, che è quella che cercheremo di sviluppare ovviamente in questo caso, come in tutti gli altri, in questo mandato, in questi 5 anni, un'idea in cui certamente un territorio si deve sviluppare. Questo è fondamentale, perché deve essere un territorio attrattivo, un territorio che attrae aziende, attività produttive, così come Bagno a Ripoli, che insomma è al centro della città metropolitana in questo senso, ma nel pieno rispetto del paesaggio, dell'ambiente. Sappiamo quanto questo sia fondamentale, quindi l'obiettivo è proprio riuscire in questo mandato a dimostrare che queste due dimensioni sono assolutamente compatibili: una tutela del paesaggio e dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, senza rinunciare per questo ovviamente a un pieno sviluppo di un territorio importante come il nostro.
Arrivano messaggi di soddisfazione da parte dei nostri ascoltatori al 342 81 04 111. Un'ultima battuta, sindaco, sul Salviamo Santa Caterina a Rimezzano. È il comitato che più volte è stato ai nostri microfoni per sollecitare l'amministrazione in questa direzione. Registriamo la loro soddisfazione, anche il timore però che ci siano degli scenari in cui la scuola possa ripresentare. C'è tempo ancora per presentare progetti alternativi, c'è ancora margine. Cosa accadrà?
Beh, in questo senso le dimensioni sono due. Una è quella che dicevo poc'anzi, una visione politico-amministrativa che è la nostra, che è quella di uno sviluppo, ma con la sostenibilità ambientale e l'attenzione alla tutela del paesaggio. Dall'altra parte bisogna calarsi nel ruolo di sindaco, di amministratore, che non è semplice, che significa procedere quotidianamente, di volta in volta. Quindi quello che possiamo fare adesso è registrare questo passaggio con concretezza, che appunto è stato annunciato nello scorso consiglio comunale, e poi quando si ha una visione politica amministrativa è evidente che il giorno dopo giorno bisogna impegnarsi per concretizzarla. Quindi, insomma, vedremo quello che poi succederà, consapevoli che la nostra visione politica e di territorio è quella.
Grazie per il momento al sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti, grazie, buona giornata e buon lavoro. Andiamo a vele spiegate verso Buttiamola in politica, la rubrica del lunedì mattina a quest'ora, fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non con Tommaso Ciuffoletti. Buongiorno, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, invertiamo, Tommaso, oggi l'ordine dei fattori e partiamo dal nazionale, perché siamo a ridosso. Domani arriva nelle commissioni competenti in Senato il disegno di legge sicurezza, che davvero ha una quantità di articoli pari a tutti quei diritti che verranno repressi in termini di dissenso e libertà di manifestare il proprio dissenso. Ci stiamo avvicinando a questo appuntamento, perché lo stepping alla Camera ha già portato a un via libera, ciò rende tutto molto inquietante. Stiamo cercando anche nelle nostre newsline di fare un viaggio a tappe nei vari elementi interni di questo disegno di legge. Con te parlavamo la scorsa settimana dei diritti delle donne detenute con bambini piccoli o in stato di gravidanza, ma ci sono veramente tantissimi scenari che riguardano anche la nostra quotidianità democratica messi a rischio.
Sì, devo dire è un decreto che ci ricorda cos'è la destra. Quando uno avesse dei dubbi nel dire no, ma sono tutti uguali, destra, sinistra, sono... No, e questo decreto contiene una serie di previsioni che dovessero diventare legge, sono veramente il quadro esatto di che cos'è una destra repressiva, perché si va, ce n'è veramente un'ordalia di quello che si vuole. Forse non ci riguarda direttamente, però pensate a cosa vuol dire l'idea che un aggravio di pena si prevede anche per chi effettua delle proteste in carcere violente, peraltro questione per la quale esistevano già delle leggi, ma insomma le si rende ancora più gravi le punizioni, perché ma la si allarga questa previsione repressiva anche per chi protesta in maniera non violenta. Voglio dire, gli ultimi degli ultimi, i carcerati, hanno almeno il diritto di opporsi in forma non violenta, oltretutto ma in forma non violenta, è stata anche la guida di grandi movimenti rivoluzionari ed è comunque un punto per far valere dei diritti che si ritiene non siano, che si ritiene vengano calpestati, dato che anche i cittadini detenuti non sono, non smettono di essere portatori di diritti una volta in carcere, ma anzi continuano, e a tutela di quei diritti è responsabilità proprio dello Stato. Ma è un esempio dei tanti, la follia che ci sia un aggravio per i reati commessi nelle prossimità delle stazioni ferroviarie o metropolitane, come se ci fosse una specifica aggravante per un reato commesso in un luogo come quello. Mi sembra abbastanza delirante.
Anche per esempio, no, la questione delle manifestazioni non autorizzate e sto pensando a quanto è successo a Pisa l'anno scorso, abbiamo raccontato, e ancora c'è un'inchiesta in corso sulle responsabilità rispetto alle manganellate nei confronti degli studenti per il corteo sulla Palestina. E questi ragazzi, questi giovani che sono stati protagonisti di questi episodi sicuramente di violenza non contestualizzata rispetto a quello che era il portato della loro manifestazione. Ecco, oggi pensare a una cosa del genere, davvero, fossi un genitore, fossi un docente, sarei molto preoccupata per le sorti penali di questi minori.
Assolutamente, ma c'è proprio l'idea della repressione del dissenso, laddove anche, appunto, era il caso delle carceri, ma vale anche nel caso dei centri di identificazione, tu ti metta a capo di una protesta non violenta, anche quello viene represso, e appunto le manifestazioni, occupazioni abusive, si era iniziato questo percorso con la repressione dei rave, si prese a pretesto un episodio di cronaca avvenuto al confine tra Toscana e Lazio per mettere su una battaglia anche lì repressiva nei confronti di una manifestazione come appunto sono quelle delle feste abusive, quindi in quanto
il primo
tali,
atto del governo Meloni, Tommaso, la priorità, diciamo, d'apertura del governo Meloni, il decreto anti-rave fu.
Però posso dire una cosa chiara: su quel decreto anti-rave non ci fu alcuna mobilizzazione, perché in fondo questi rave, brutti, sporchi e cattivi, ma se si fanno un po' di carcere, tra l'altro con una pena minima che impone di fatto il carcere, quindi non è prevista, diciamo, la condizionale. Ecco, quella roba lì era già un marchio che fu una sorta, secondo me, anche di prova per vedere fin dove ci possiamo spingere. Forse se si fosse opposti un po' di più anche in quel caso lì, perché di fatto si trattava di un reato veramente non meritevole di quella reazione spropositata, ecco, sarebbe stato meglio. Comunque, questo veramente, andarsene a vedere tutte, fate benissimo a puntualizzarle una per una, perché ce ne sono veramente tante di queste nuove previsioni di legge, veramente è il manifesto di che cos'è una destra repressiva oggi nel 2024.
Allora, andiamo invece ad affrontare quelli che sono gli scenari, naturalmente anche con risvolti nazionali e in parallelo analizzabili dal punto di vista della politica locale, gli equilibri. Noi fra poco avremo nei nostri studi, lo anticipiamo alle 9, l'europarlamentare PD Dario Nardella, già sindaco di Firenze. Oggi è una giornata importante per Firenze, perché arriva il ministro Piantedosi al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che è stata uno dei temi caldi della campagna elettorale, ma che chissà, cosa ti aspetti dal ministro? Pensi che ci possa essere un punto di equilibrio rispetto a richieste reiterate di forze dell'ordine, di pol metro e quant'altro, quindi richieste dall'amministrazione e risposte che porterà il governo? C'è un nuovo canale di dialogo che si è aperto?
Beh, sarebbe da sperare dopo la fine della campagna elettorale, in cui invece si è forse un po' giocato ad inasprire la situazione di sicurezza sulla città per fini elettorali, perché appunto io su questo voglio essere molto esplicito per come la vedo io, che è un'opinione ma è fondata appunto su letture, dati e convinzioni personali. Anche tutto questo tema della sicurezza è un tema trattato come se si fosse ancora in campagna elettorale. Tutto questo DDL sicurezza è costruito intorno alla risposta non a temi reali, ma piccole ansie agitate in campagna elettorale. Il tema del far rimanere le donne in carcere, anche incinte, anche con bambini di meno di un anno, è perché nelle trasmissioni, nelle televisioni che cavalcano questi temi si fa presente i casi, ce ne sono, ed è vero, ci sono. Quanti sono? Una decina al massimo. Di condannate che vengono, che rimangono costantemente incinte ogni volta che si deve dare esecuzione alla pena. Ma per una decina di persone noi siamo disposti a calpestare il principio che una donna non deve stare in carcere. La questione delle metropolitane, e lo sappiamo tutti, c'è uno youtuber molto famoso che viene spesso anche a Firenze, va alle Cascine, che ha, come dire, lo scenario più continuo del proprio esibirsi, le metropolitane, dove ci sono, e lo sappiamo ed è vero, dei casi di furti continui che sono già previsti come puniti dalla legge. Ma perché si fa un aggravio nelle metropolitane? Perché è un tema di campagna elettorale costante e continua, in cui la sicurezza è dove questa destra va a cercare di pescare ulteriori consensi anche di chi magari la metropolitana non la prende mai, ma vede i video di Cicalone. Questo per dare anche l'idea di qual è il riferimento un po' culturale di questo DDL sicurezza.
342-8104-111, il nostro numero WhatsApp, ci scrivono: vogliono risolvere il problema del sovraffollamento creando più pene e reati, oppure cerchiamo di essere chiari, il dissenso non andava bene nemmeno alla sinistra, ricordiamo gli idranti sui manifestanti pacifici a Trieste. Qui però si parla di introduzione di reati penali, è bene ribadirlo.
Fa una certa differenza se ti pigli un po' di idrante. Ora non voglio minimizzare, però ragazzi, tra un idrante e il rischio vero di passare dei guai giudiziari pesanti come quelli previsti da questo DDL, nel mezzo ci sta il mondo, insomma, e non vederlo vuol dire avere delle lenti strane, ecco.
Cosa ci sta in mezzo invece tra PD e Sinistra Italiana o AVS rispetto al famoso, adesso tanto campo largo, è stato ribattezzato così, non si sa come chiamarlo, ma insomma intendiamoci, Tommaso, il patto contro Renzi di Conte e Fratoianni, non siamo cespugli del PD, scontro aperto nel campo largo, questo sul fronte nazionale, mentre proprio sul nostro territorio a Pisa Fratoianni, il leader di Sinistra Italiana e parlamentare di AVS, ha ribadito: sui candidati in Toscana non decide soltanto il Partito Democratico, lo abbiamo proprio anticipato, e poi sta generando insomma quello che è una riflessione all'interno di questo cantiere della sinistra, del centro-sinistra proposto da Fossi, in cui però insomma, mentre Fossi ribadiva no alle primarie facendo pensare a una ricandidatura di Gianni, tu ci dicevi una ricandidatura per un secondo mandato appare naturale, però Fratoianni ha ribadito: quando cambiano, no, i soggetti della coalizione, ci deve essere anche un cambio di passo rispetto anche al metodo, non solo al merito e quindi ai programmi.
Certo, io direi di premettere tutta questa riflessione con un grande abbraccio di solidarietà ai due segretari del PD, in questo caso interessati dalle vicende, da un lato Schlein, che lavora tanto convinta ad allargare questo campo, poi al primo voto per la commissione Rai il Movimento 5 Stelle fa un po' come gli pare, e però siamo sempre tutti amici, e anche a Emiliano Fossi, che giusto appunto si trova più o meno in una situazione simile, per quanto in una condizione oggettivamente diversa rispetto a quella di Schlein, in cui appunto cerca di mettere insieme una squadra che possa arrivare al regionale senza rischi di farsi insidiare dalla montante, appunto anche sull'onda di questa campagna elettorale a colpi di DDL sicurezza, campagna elettorale del centrodestra. Ecco, io capisco il ragionamento di Fratoianni, poi politicamente, dovessi mai sedermi a un tavolo, mi è capitato in passato quando nella gioventù ancora perdevo il tempo con la politica, però ecco, uno gli dovrebbe dire: amico mio, e tu in consiglio regionale l'altra volta non ci sei entrato, siamo qui a vedere di allargare un campo, noi abbiamo un candidato che ha fatto un mandato, io capisco le modalità, le cose, io direi che forse in questo momento è il momento buono per allargare, facciamoci questo mandato se ci riesce e ridiscutiamo poi eventualmente pesi e misure per un'occasione in cui ci sarà.
Quindi tu mi stai dicendo oggi, primo passo, formazione della coalizione, della nuova coalizione di progettualità del centro-sinistra, e poi dopo, tra 5 anni, si parlerà di quanto contiamo per la scelta della candidatura.
So, sono molto crudele e molto cinico, però tu vieni da 5 anni in cui appunto in una situazione forse diversa senza dubbio, ma con un candidato alla presidenza della regione di sicura, come dire, di sicura caratura, era Tommaso Fattori, però tu in consiglio non sei entrato, segno di appunto, e non hai potuto neanche condividere un percorso che è quello che
però attenzione, in quel caso, la nuova formazione comunque Toscana a Sinistra, come diciamo, come immagine, ma anche come struttura, portò a casa 2 consiglieri, un 13%, quindi il terreno ci sarebbe per contare, dico, non essere cespugli.
Assolutamente sì, ma lo si fa appunto all'interno di una coalizione che ha definito più o meno sul punto della candidatura un presidente. Poi, per carità, Fossi magari può invece avere altre, può essere più morbido. Io su queste cose forse ragiono un po' all'antica, però ecco,
vediamo,
io la vedo appunto, te la dico proprio personalmente, sì. Perché per me oggi mettersi a riaprire il discorso sulla candidatura è veramente un rischio veramente grosso, di cui trovo fatico a cogliere il senso politico. Ecco.
Di questo e su questo ci confronteremo con lo stesso Fossi, che sarà nei nostri studi il 7 ottobre. Una curiosità giusto al volo, arriva appunto Nardella alle 9, tu hai una curiosità sulla sua prima fase da europarlamentare, cosa vorresti sapere?
Allora, la domanda sarà quella, però vedo che è molto attivo sui social. Ieri era a fare la vendemmia nel Chianti. Il problema è che nella vendemmia del Chianti lui mi esordisce nel video dicendo che sta vendemmiando uve Merlot e Pinot Nero. Ora, Dario, in Chianti bisognerebbe vendemmiare il Sangiovese, però a parte questa battuta, vedo che anche lui è molto presente sui social, esattamente come Gianni. Quindi alla fine la domanda sarà sempre quella, Chiara, ma alla fine Gianni, siamo convinti che si ricandida, daccelo da 1 a 100 per quanto la tua quota di ricandidatura di Gianni.
Vai, poi ne parliamo alle
50-60,
9. 50-60,
esatto, però digli di vendemmiare il
Sangiovese. Bene, ricevuto, a lunedì, ciao Tommaso.
Ciao Chiara.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Hamas ha annunciato che un suo leader in Libano, Fateh Sharif Abu El Amin, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del paese. Nel centro di Beirut, che è stato colpito per la prima volta dall'inizio degli attacchi israeliani una settimana fa, sono morti invece 3 dirigenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina nella notte. Bombardate anche altre regioni del paese, compresa la valle del Bekaa, mentre al confine meridionale del Libano Israele continua ad ammassare le truppe, facendo crescere i timori di una possibile invasione di terra. L'aviazione di Tel Aviv ha bombardato anche la striscia di Gaza, nella notte colpita Deir al-Balah nel centro e una scuola a Beit Lahia nel nord, che secondo l'esercito era una base operativa di Hamas. Una 30 le vittime nelle ultime 24 ore in tutta l'enclave.
La guerra in Ucraina, l'aeronautica militare di Kiev denuncia nella notte le forze russe hanno attaccato il paese con quasi 80 tra missili e droni esplosivi. Gran parte degli ordigni è stata intercettata e distrutta, non ci sarebbero vittime né particolari danni alle infrastrutture. Mosca da parte sua denuncia un attacco con droni ucraini sulla regione di Belgorod, un cittadino russo è rimasto ucciso.
In Austria iniziano ora i colloqui per la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni che ieri hanno sancito la vittoria dell'ultradestra di FPÖ. Il partito nazionalista e antimigranti ha ottenuto il suo record storico, arrivando primo con il 29% dei voti. Male i partiti tradizionali, i popolari del cancelliere Karl Nehammer e i socialdemocratici, che insieme non arrivano al 50%. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader di FPÖ Herbert Kickl, che ora rivendica la guida del paese. Con questi numeri però nessuno ha la maggioranza e sulla carta l'estrema destra non ha alleati e il presidente della Repubblica Alexander von der Bellen si è detto contrario ad affidare loro l'incarico.
Sono 18 gli ultra di Milan e Inter arrestati questa mattina dalla polizia su ordine della Procura di Milano per associazione a delinquere, estorsione, lesioni e altri reati. Tra i fatti contestati, biglietti a prezzo maggiorato, gestione dei parcheggi, accordi tra le due curve per la vendita di bibite e gadget allo stadio, intestazioni fittizie di beni. E poi risse e lesioni attorno allo stadio. Alla curva nord dell'Inter viene contestato anche l'aver agevolato le famiglie di 'Ndrangheta dei Bellocco, il cui erede Antonio era entrato negli affari della Nord ed è stato ucciso un mese fa da un altro capo ultra, Andrea Beretta. Questi arresti decapitano i direttivi delle due curve di Milano, sono finiti in carcere l'ex portavoce della Nord interista Marco Ferdico e l'attuale capo Renato Bosetti e poi i fratelli Lucci per la Sud milanista. Tra gli ultra milanisti arrestati c'è anche Cristian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez.
C'è stato un incidente mortale la scorsa notte in provincia di Bari. Due persone, un uomo e una donna di 24 e 21 anni, sono morte alla periferia di Cassano delle Murge. A quanto si apprende, l'auto a bordo della quale viaggiavano sarebbe volata giù da un cavalcavia.
Stati Uniti sono almeno 89 le vittime dell'uragano Helene che si è abbattuto sulla costa sud-est del paese, colpendo soprattutto 5 stati, Virginia, South e North Carolina, Georgia e Florida. Da uragano di categoria 3, Helene sta gradualmente perdendo potenza, ma le stime preliminari dei danni che ha causato arrivano fino ad oltre 100 miliardi di dollari. 8:33 minuti è tutto per il momento, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per incidente per 2 chilometri tra Incita Reggello e Firenze Sud in direzione nord. Prudenza sullo stesso tratto, segnaliamo perdita di carico. In A11 code a tratti tra Pistoia e il Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto in direzione del capoluogo. In carreggiata opposta, coda in uscita a Sesto Fiorentino. In Scipiri verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta tra Firenze e Firenze Viadotto all'Indiano. C'è un traffico ferroviario per controllo tecnico ad un treno precedente, il treno 19198 Piazza al Serchio Aulla Lunigiana, quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano bus sostitutivo. Ulteriori provvedimenti sui nostri canali social o sulla app di Muoversi in Toscana. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo incidenti in via Magellano e via dell'Arione, possibili disagi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Dopo il successo del disco Non fa paura dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One.
Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it.
Controradio. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. That's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up.
Chissà se Elena Andreini avrebbe mai pensato di essere introdotta con il sottofondo dei Green Day. Siamo in Notizie dalla Piana, saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto e la collega Andreini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentornata.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao, no, non avrei mai pensato, devo dire la verità.
Perché noi, noi le impostiamo così le collaborazioni. Certo, allora Notizie dalla Piana. Notizie dalla Piana è in collaborazione con Piana Notizie, di cui fa parte Elena Andreini della redazione, e ci dà modo settimanalmente di raccontare alcune tematiche, notizie importanti che arrivano appunto a importanti che arrivano dal territorio della Piana Fiorentina. Noi la scorsa settimana, proprio di lunedì se non sbaglio, partimmo con questa notizia di servizi mensa sospesi in 5 comuni per i casi di sospetta salmonellosi. È stato un dilagare, insomma, decine e decine di casi, Elena, è anche una situazione impattante per le famiglie, immagino.
Sì, sì, è stato proprio così. I casi sembra che, insomma, sono aumentati per un bel periodo. Ora sembra siano leggermente in calo, almeno questo è quanto ci aveva detto il Meyer venerdì scorso. Chiaramente la situazione, per fortuna, rientrano. Il problema è che ha riportato alla mente di molti se stesi un episodio simile avvenuto ormai tantissimi anni fa, nel 2005, per cui insomma c'è questa ansia, devo dire la verità, da parte soprattutto anche di chi all'epoca era stato amministratore, comunque anche all'interno di qualità e servizi, di questa situazione. Le famiglie sono preoccupate perché, per esempio, io vi dico solamente questo, che tra giovedì e venerdì, da quando poi è scoppiato un po' il tutto, si chiude la mensa, si apre la mensa, restano aperti i nidi, restano chiusi, non si capiva più niente alla fine della giornata di giovedì, c'è stato poi venerdì la sicurezza che il 30, cioè oggi, sarebbe ritornata attiva la mensa scolastica. In realtà poi venerdì sera, con una nota, qualità e servizi fa sapere che in realtà non è così, non sarà così. Il 30, oggi, la mensa resta chiusa, è aperta solamente per i nidi dove hanno la cucina, e anche per Calenzano, che ha un centro cottura a parte. Insomma, è un gran puzzle, perché per le famiglie è un po' complicato anche riuscire a capire la situazione. Devo dire che in questa settimana ci sono state le solite polemiche, anche se piuttosto contenute rispetto al 2005, però comunque perché c'è molta preoccupazione, l'amministratore unico di qualità e servizi, che ricordo che è un'azienda diventata da alcuni anni pubblica, cioè di proprietà dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Carmignano, Barberino e Capannori. E quindi è andato a parlare in consiglio comunale a Calenzano, è stato ospite, gli hanno fatto alcune domande, però anche lui aspetta, ha detto io aspetterò i dati della ASL in attesa, ha deciso di chiudere.
Anche perché,
e questa è la situazione.
Qualità e servizi si è distinta anche in classifiche nazionali, diciamo così, ecco, per il livello, per l'eccellente livello.
Ed è prossima, se non sbaglio, appunto, Elena, all'ingresso per il recupero in house anche per quanto riguarda il comune di Firenze nella gestione.
Esatto, sì, questa infatti è un'attesa che c'è da qualche anno, e infatti questa. Quanto bloccherà questa situazione l'ingresso di altri? Non lo so.
Ecco, questo è il quesito, diciamo, politico. Poi c'è la vicenda sanitaria, monitorati i bambini, anche insomma invitate le famiglie a monitorarli, perché se avevano dei sospetti, sintomi, dovevano essere allertate subito le unità pediatriche. Insomma, poi si cercherà di capire cosa è successo nella catena appunto del servizio mensa. Altro tema invece interessante che ci dai
mo- solo scusa, sì. Chiara, se ti interrompo, una curiosità solo, perché visitando un po' questa vicenda, come ti dicevo che sì, già in qualche modo, anche se per la notizia all'epoca nel 2005 non c'era, però ne avevamo parlato, io l'avevo vissuta, e ho trovato una notizia dell'Università di Firenze, che nel 2020, quindi in piena pandemia, stava facendo uno studio al Polo Scientifico dell'Università di Firenze, qui a Sesto Fiorentino, uno studio proprio sui rischi, su come capire come evitare il rischio salmonella, non solo in uova e pollo, chiaramente, no? Si dice uova e pollo, certo, ma chiaro, anche nelle verdure. Ma che dire, questa è solamente così, un inciso, diciamo, una curiosità.
Spostiamoci sulla politica, per la questione che riguarda Sinistra per Calenzano, i gruppi della maggioranza, la lotta al consumo di suolo, l'approvazione della delibera per la variante di salvaguardia al piano operativo di Calenzano durante l'ultimo consiglio comunale, che sta perseguendo, se abbiamo capito bene, un percorso preliminare, come dire, quelle previsioni edificatorie più impattanti. Il PD si sta muovendo in un certo modo. Rendici questa notizia, come dire, chiara, comprensibile.
Sì, allora intanto è su questo che si sono un po' scontrati anche durante la campagna elettorale Sinistra per Calenzano e PD centrosinistra, proprio su questo aspetto. Il discorso è che la variante che è stata approvata la scorsa settimana, non l'ultima, quella precedente è una variante che blocca qualsiasi forma edificatoria proprio sul territorio dove è possibile, così dice un po', così hanno detto gli amministratori, ha detto il sindaco Giuseppe Carovani, ha detto l'assessore Venturini, dove è possibile evitare di continuare a edificare, cioè in aree magari in aree vergini, oppure magari in situazioni dove c'è comunque un edificato, si può recuperare.
Ecco, quindi, meglio recuperare. Elena, parliamo di rigenerazione, ne parliamo tanto quando affrontiamo per la cronaca le emergenze ambientali, sembra che la politica non traduca infatti queste necessità. In realtà questo percorso a Calenzano è stato intrapreso, un impegno portato avanti dall'amministrazione Carovani, però insomma sconcerta un po' il voto contrario del Partito Democratico, sebbene espresso nelle sue posizioni anche elettorali. Ma cosa c'è che lo fa essere in aperta contrarietà rispetto a questo percorso amministrativo?
Beh, c'è un discorso legato all'edificazione degli alloggi ERP, questa su qui si gioca secondo me un po' tutto, nel senso che gli alloggi ERP di Calenzano hanno bisogno di essere sistemati, rimessi a posto, rinnovati. La vecchia amministrazione aveva detto: beh, facciamo un progetto all'interno del PNRR, all'interno di bandi che possano permetterci anche di ottenere dei finanziamenti, spostando comunque il tutto da un'altra parte, rifacciamoli nuovi. È una posizione, e da qui la giunta a Carovani adesso, ma all'epoca anche la Sinistra per Calenzano disse: no, non entriamo in questo percorso e cerchiamo quindi di rigenerare quello che già c'è. Secondo me parte tutto da lì, perché comunque Calenzano negli ultimi anni è stata un po', come posso dire, un po' costruita, ecco, anche se il termine
c'è stata una
esatto,
crescita dal punto di vista
urbanistico,
forse anche
sicuramente sì,
impattante in maniera sproporzionata rispetto a quella che è, insomma, un territorio che per esigenze, insomma, potrebbe anche andare verso il recupero del già costruito e limitare, come si dice in questa delibera.
Esatto, poi c'è anche un'altra polemica che riguarda è un po' un ritorno al passato per certi versi, per chi ha vissuto anche a Calenzano. Diciamo che il sindaco Carovani, lo sappiamo, è stato anche negli anni, alla fine nel 1999 è stato sindaco, il suo primo mandato è stato allora, e allora però Calenzano era completamente diverso e lui gli aveva dato delle impostazioni, cioè aveva cominciato in effetti a far costruire. Questo è vero, ed è quello che sta dicendo adesso il PD, dice: ma come, tu dici queste cose ora, quando in realtà sei stato il sindaco che ha cominciato a costruire. Erano anche tempi diversi, devo dire la verità.
E poi fortunatamente, dico, si può anche cambiare idea, prova ne è il sindaco di Bagno a Ripoli che su Rimezzano ha bloccato l'ampliamento della scuola americana. Certo, insomma, sì. Comunque è un percorso in evoluzione, ci hai dato modo.
Ha bloccato la scuola.
Ecco, ci hai dato modo di approfondire. Ma torneremo con voi con Piano Notizie lunedì prossimo. Grazie Elena Andreini a pianonotizie.it.
Grazie Elena, buona giornata.
Rimaniamo però, Raffaele, nella Piana, a Sesto Fiorentino, perché sta per tornare la Scuola del Popolo, un'iniziativa importante promossa dallo SPI-CGL insieme alla CGL di Firenze e l'FLC-CGL, che avrà quest'anno come focus gli anni 70, un decennio aperdifiato. Ma per capire proprio lo spirito di questa iniziativa abbiamo un collegamento.
Sì, si tratta di un ciclo di 7 incontri che si terranno dal 3 ottobre al 15 di gennaio presso la Camera del Lavoro di Sesto Fiorentino, e appunto il titolo "Gli anni 70, un decennio aperdifiato e un cappello come la Scuola del Popolo" ci fanno capire che, insomma, la questione si fa veramente interessante, perché in quegli anni, a proposito di scuola, accadde veramente tanto. Della Scuola del Popolo, Andrea Bagni, buongiorno, bentrovato Andrea.
Buongiorno.
Allora Bagni, prima di arrivare alla tematica di quest'anno, torniamo sullo spirito di questa iniziativa che raccoglie un po' un'esigenza, no? Voi partite da una constatazione di crisi della sfera pubblica, mancanza o comunque contrazione dei luoghi come i circoli, le case del popolo, le società di mutuo soccorso, gli stessi partiti e sindacati e l'associazionismo nel creare momenti di confronto, formazione, conoscenza e dibattito intorno a temi che vogliono essere a metà tra formazione e condivisione di questa formazione di chi la può trasmettere. La Scuola del Popolo è un po' questo come luogo.
Sì, nasce proprio con questo spirito, no? Di far incontrare qualcuna che pensa ad avere ancora qualcosa da raccontare, da dire, con persone che hanno anche tempo libero e che spesso però questo tempo libero diventa un tempo vuoto, mancanza di relazioni, mancanza di luoghi in cui poter confrontare i messaggi che arrivano dai media, dalla politica. Da noi il primo ciclo che abbiamo cominciato a Sesto era sul concetto di populismo, per esempio, tentativo di dare a questa parola un po' più di spessore, però non in una forma accademica. L'idea è proprio, assomiglia un po' alle vecchie società di mutuo soccorso, diciamo, una specie di sapere di mutuo soccorso, di luogo in cui ci si possa incontrare, riflettere insieme, raccontarsi, no? Anche in forme abbastanza leggere. Noi abbiamo sempre previsto di utilizzare il cinema, per esempio, e raccontare il Novecento è spesso importante, ma anche per esempio in questo ciclo sugli anni 70 la musica di quegli anni, la musica di canto popolare di cui parlerà Stefano Righetti del De Martino, o la musica di Woodstock, la musica pop, la musica di protesta di quegli anni di cui parlerà Maurizio Tempestini. Insomma, l'idea è di creare i luoghi di confronto anche molto conviviali, dove si possa anche bere, mangiare qualcosa insieme, insomma confrontarsi, ecco, e cercare di combattere quella moltiplicazione di solitudini che tende a proliferare, no? Che tende a crescere, che poi genera individualismo, genera paura. Noi cerchiamo di creare un luogo di polis, diciamo, in questo senso un luogo politico.
Una battuta proprio sul cappello di questi incontri dedicati a una scuola del popolo. Perché un decennio per di fiato e perché gli anni 70 come ispirazione, anche pensando al mondo della scuola?
Perché sono passati un po' alla storia come gli anni di piombo, no? Questa formula forse non proprio felice, perché alla fine sono stati etichettati solo con il tema della violenza politica o del terrorismo. Si parte con una riflessione che prende origine dai testi di Giovanni De Luna, Le ragioni di un decennio, e di Miguel Vator, Generazione 70, ma l'idea è quella di rappresentarli come anni anche di grandissime passioni e di grandissime riforme. Sono gli anni in cui, forse è l'unico decennio in cui il dettato costituzionale, quello slancio riformatore che attraversava la Costituzione, cioè il secondo comma dell'articolo 3, rimuovere gli ostacoli che rendono difficile la partecipazione politica. Insomma, in quegli anni è successo veramente di tutto. Per la scuola ci sono i decreti delegati, c'è la nascita delle assemblee, c'è la psichiatria democratica e l'apertura, la riforma di Basaglia, c'è la riforma del diritto di famiglia, c'è l'ecocanone, c'è il sistema sanitario nazionale, c'è l'obiezione di coscienza,
c'è lo statuto dei lavoratori, ci sono i referendum storici.
Lo statuto dei lavoratori sarà l'ultimo incontro che facciamo con Bernardo Marasco, Pietro Calderano e Mario Battistini. Cioè, è proprio un decennio di grande slancio riformatore, di grande energia, direi anche. No?
Bagni, ricordiamo l'appuntamento, il primo è il 3 ottobre, dunque siamo vicini. Giovedì e mercoledì sono i giorni di riferimento alle 16:30, tutti.
È il giovedì, perché c'è un solo mercoledì, perché quel giovedì è un prefestivo. Quindi è il giovedì alle 16:30. Sono due.
Esatto, quindi volevo dare un'indicazione di massima, poi naturalmente gli ascoltatori avranno modo di informarsi. La sede è alla Camera del Lavoro di Sesto Fiorentino, spsesto@firenze.tosc.cgl.it, ma insomma chiamando la CGL di Sesto le informazioni si possono avere. Sono a ingresso gratuito, c'è una necessità di iscrizione preventiva?
Ma l'iscrizione può servire a darci delle indicazioni sugli spazi, insomma, però non è tutto gratuito, naturalmente come le persone intervengono e vengono a parlare. Il progetto della Scuola del Popolo è tutto di volontariato.
È un bene comune, lo possiamo definire così. Grazie Andrea Bagni per essere stato con noi.
Grazie a voi.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17.30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Prossima fermata, New Orleans.
Scusi, quest'autobus va in centro?
No, signora, va al Super Bowl.
Ma l'autobus non porta in America.
L'autobus no, ma il concorso di AT e Visa, sì.
Dal 20 al 30 settembre fai tap su uno dei nostri autobus o sulla tranvia. In palio c'è un viaggio a New Orleans per due persone per assistere al 59esimo Super Bowl. Regolamento completo su www.at-bus.it/Super Bowl.
Firenze Sake Days 2024. La scuola italiana Sake, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sake Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sake giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sake. Domenica 6 al Conventino talks e tasting di vini, birre artigianali, sake e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com.
Controradio.
8 e 59 minuti, Raffaele, noi siamo qui in acquario, ma tra poco ci sposteremo negli studi di Controradio TV, perché come anticipato sarà ospite del nostro approfondimento in Newsline l'europarlamentare PD fiorentino Dario Nardella, già sindaco di Firenze. Insomma, è un'occasione importante non solo per capire quello che sta facendo in Europa, ma anche rispetto alla cronaca politica di queste ore. Il ministro Piantedosi atteso per il comitato dell'ordine e la sicurezza.
Gli argomenti, veramente, dalla vittoria dell'estrema destra in Austria alla situazione in Medio Oriente, a cos'è l'Europa oggi, fino alle questioni nazionali, il campo largo, la presenza di Piantedosi a Firenze, fino anche a questioni che riguardano ancora la vita cittadina e il territorio che ha eletto Dario Nardella. Restate con noi perché ci sentiamo anche in video sui nostri social con la Controradio Web TV tra pochissimo.
Nessuno ti informa come Controradio anche nel fine settimana. Big Mag, il nuovo magazine. Cronaca, cultura, spettacolo. Domenica alle 10, in replica alle 19. Big Mag. Non perderti il meglio della settimana su Controradio.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40. Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Meghez. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready Steady Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato!
Che meraviglia!
Struggling alone.
keeping all of my demons to myself. I'm saving my grace for that heavenly place. To the sun I will sing you my song. Again, just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Change before you, yeah. 20 years. ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è cross-mediale.
Nove passate da otto minuti, con Raffaele Palumbo ci siamo spostati negli studi di Controradio TV e, come anticipato, ci ha raggiunto l'europarlamentare ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno onorevole.
Partiamo subito dalla cronaca anche locale. Il ministro Piantedosi, Nardella oggi qui a Firenze, atteso per il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Ecco, se lei dovesse per un attimo rimettere la giacca di sindaco, cosa chiederebbe a Piantedosi, cosa che peraltro ha fatto reiteratamente, insomma, nella sua legislatura rispetto alle carenze anche, immagino, delle forze dell'ordine a Firenze?
Ma guardi, io credo che la sindaca Funaro abbia già le idee molto chiare su cosa chiedere a Piantedosi e quali impegni chiedere al ministro, il quale ha fatto dei passi insignificanti a favore delle grandi città metropolitane italiane, penso Roma, Milano, Napoli, e invece è chiamato a dare risposte anche sulle città cosiddette medie o medio-grandi, come Firenze per l'appunto, che rischia, nella logica dell'impegno per la sicurezza, di essere né carne né pesce, perché non è troppo grande da poter avere l'attenzione che si danno alle metropoli italiane e neanche troppo piccola da non avere problemi di sicurezza che invece ci sono. Piuttosto a Piantedosi, da parlamentare europeo, chiederei un impegno a tutto tondo sull'Italia, perché, non lo dico io, lo dicono i sindacati, mancano circa 25-26 mila unità tra poliziotti e carabinieri in tutta l'Italia. Non c'è un tema Firenze, c'è un tema sicurezza in Italia, che si lega anche all'immigrazione illegale, che al di là dei proclami il governo non sta minimamente affrontando. Non basta impegnarsi, e questo è tutto da vedere, a respingere gli immigrati che arrivano. Occorre avere una ricetta chiara per i 500.000 immigrati irregolari che sono già nel nostro paese. Superare la legge Bossi-Fini, regolarizzare molti giovani immigrati che peraltro possono servire, se ben formati, per il mondo produttivo economico, ed evitare che finiscano invece nel lavoro nero o peggio in mezzo alla strada a delinquere.
Mi vengono in mente i sanitari che dicono: ma che guardie armate negli ospedali, per non subire aggressioni abbiamo bisogno di risorse. Mi vengono in mente gli agenti di polizia penitenziaria che dicono: noi non vogliamo più agenti di polizia penitenziaria, vogliamo risorse per attività culturali. È un problema solo di poliziotti e carabinieri in meno nelle città medie, piccole, grandi?
No, non è solo questo affatto. Anzi, la cosa significativa è che il ministro Piantedosi arriva a Firenze, probabilmente farà una conferenza stampa all'indomani dell'approvazione del famoso decreto sicurezza in Parlamento, che di tutto parla tranne che dei veri problemi della sicurezza, che riguardano anche la prevenzione. È stato introdotto all'inizio della legislatura il reato contro i rave party,
mai usato,
come se fosse il problema di tutti i problemi, mai usato. Ora hanno messo nuovi reati, il reato di resistenza nei carceri dei detenuti, quando la situazione dei carceri è esplosiva, non perché i detenuti sono pericolosi, ma perché sono sull'orlo costante di suicidi e quant'altro. È stato introdotto appunto il reato di aggressione al personale medico sanitario, però ci dimentichiamo che mancano 80.000 tra medici e infermieri in questo paese. Allora, io temo che questa fabbrica di reati aperta dal governo serva solo per raccogliere un po' di consenso, ma ahimè non porterà alcun tipo di risultato. E giustamente Palumbo, io mi auguro che si faccia anche un discorso di prevenzione, di cultura, di integrazione. La sicurezza è l'ultimo anello di una catena che va affrontata dall'inizio, e devo dire che a Firenze noi abbiamo sempre investito molto sulla cultura, sulla integrazione sociale, con gli educatori di strada, con le iniziative nelle periferie della cultura. È chiaro che se non c'è un supporto vero dello Stato, le città e i sindaci rimangono abbandonati a se stessi.
Una delle obiezioni è anche quella di aver svuotato alcune parti di città in cui i riflettori si spengono e diciamo una vivibilità è ridotta e anche una percezione di sicurezza che poi si traduce nei fatti di cronaca. Ma lei diceva non c'è un problema sicurezza legato solo a Firenze, c'è un problema invece di overtourism che vede in Firenze davvero una peculiarità nel raddoppio rispetto ai residenti e in vista del G7 come riportare questo G7 sul turismo che avverrà proprio nel capoluogo toscano, riportarlo sulla scena internazionale. Allora,
diciamo la verità, tutti hanno parlato del fatto che Firenze è sul podio tra le città più insicure d'Italia dopo Roma e Milano. Grazie. Se io misuro la sicurezza di una città sulla base del numero di denunce, è chiaro che Firenze presenta un dato sproporzionato, perché noi abbiamo 400.000 abitanti ma abbiamo 14 milioni di turisti all'anno, i quali vanno a denunciare se vengono derubati o scippati, e quindi non si tiene conto del numero di abitanti. Allora almeno si diano risposte anche su questo tema dell'overtourism, che è in qualche modo legato alla vivibilità della città. Firenze ospiterà il G7 del turismo la seconda settimana di novembre. Sarà un momento cruciale perché anche la nostra città, insieme ad altre città italiane e europee, diano delle proposte, delle idee. Mi auguro che i ministri non rimangano sordi alle istanze che verranno dalla nostra città. Per quanto mi riguarda, lunedì 11 novembre abbiamo deciso di lanciare con il Partito Democratico una grande iniziativa italiana ed europea proprio su questo tema dell'overtourism e del diritto alla casa, perché sono due aspetti collegati, no? Ci saranno due parlamentari europei, uno francese e l'altra spagnola. Avremo ospite la responsabile europea di Airbnb, che è una delle principali piattaforme degli affitti turistici brevi. Avremo il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca, e molti altri protagonisti, Pierfrancesco Maiorino, responsabile di diritto alla casa del Partito Democratico, perché i due temi vanno messi insieme. Chi dice che il problema del diritto alla casa nelle grandi città italiane e anche europee non è collegato all'overtourism dice una cosa sbagliata o addirittura falsa, perché gli affitti turistici brevi hanno tra le conseguenze la vera e propria esplosione dei costi degli immobili e anche degli affitti laddove riesci a trovarli, perché ormai è diventato impossibile in certe città trovare un affitto abbordabile per chiunque.
Naturalmente c'è un problema di sicurezza che esula dalle questioni del turismo a Firenze. In questo momento c'è un problema legato ad esempio al crack a basso costo, e guardando agli Stati Uniti sappiamo che noi, ed è un tema europeo questo, saremo invasi dal fentanyl, sarà una strage. Sì. E probabilmente sarà meglio pensarci prima.
Questo è un tema europeo che noi dovremo affrontare al Parlamento europeo. Io ne parlerò sicuramente con i colleghi, perché intercetta il tema della salute pubblica, ovviamente non solo quello della sicurezza sociale, ma anche della marginalità e delle povertà. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti, abbiamo visto Filadelfia, abbiamo visto Chicago, come ha detto lei Palumbo, arriverà nelle grandi città europee. Questa sostanza, fentanyl, che si trova a pochi soldi, basta una prescrizione medica, è una vera e propria droga che crea una dipendenza e letteralmente un'autodistruzione della persona. Noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, e anche a Firenze il collegamento tra sicurezza e droghe è molto diretto. Pensiamo appunto all'invasione del crack, una droga che ci ricorda tempi passati, è tornata di voga perché è molto economica e però sviluppa delle reazioni psicofisiche pericolosissime nell'individuo che l'assume. Allora non è possibile che non si affrontino questi temi oltre a quello, diciamo, semplice, puro del presidio del territorio, che pure è fondamentale, ma questa gente qua va reinserita in un contesto di salute mentale e fisica e anche in un contesto sociale.
Torneremo su tematiche che naturalmente hanno rilevanza sul territorio locale, ma devono anche essere prese in considerazione nell'agenda internazionale. Un riferimento però al suo inizio di esperienza come europarlamentare, da sindaco, e dalla sua forte e lunga esperienza sul territorio. Che valutazione fa degli strumenti europei per cercare di recepire quelli che sono i bisogni di un elettorato che, soprattutto nelle giovani generazioni, diciamo, ha fiducia nelle istituzioni europee, ma che non trova un portato concreto poi nella quotidianità.
Guardi, ha ragione, noi non dobbiamo tradire i sogni e le aspettative dei cittadini europei e dei giovani in particolare, perché l'Europa è una strada di non ritorno e noi dobbiamo rispondere con coraggio alle forze sovraniste e nazionaliste che stanno prevalendo in molti contesti, abbiamo visto anche le elezioni in Austria ieri, con un'Europa più forte, ma un'Europa più forte sulla politica, sulla promozione economica, sui diritti sociali, sulle grandi battaglie, non più forte nella regolazione. L'Europa oggi è un gigante che regola ed è un nano che fa politica. E di temi ce ne sono moltissimi. La Lega ha lanciato la leva militare obbligatoria per i giovani. Noi dobbiamo lavorare, sarà uno dei miei impegni, sul diritto di ogni ragazza e ragazzo ad avere un'esperienza di Erasmus in qualunque città europea. Questo sarebbe un grandissimo investimento per il futuro dei prossimi anni, per costruire davvero una coscienza europea, ma anche un modello di formazione ed educazione. Lollobrigida, pochi giorni fa, nuovamente sulla leva obbligatoria, lancia la leva obbligatoria agricola a 500 euro. Allora, qui siamo di fronte ad un vero e proprio sfruttamento delle nuove generazioni. Io che sono responsabile dei socialisti in Commissione Agricoltura dico, introduciamo il salario minimo nel mondo dell'agricoltura, certo. Visto che c'è sfruttamento
caporalato
e quant'altro. Introduciamo strumenti veri di formazione professionale a favore dei giovani. L'Italia è l'ultimo paese europeo per età, giovanile, nel coinvolgimento nel mondo dell'agricoltura.
Un mondo che è diventato un mondo super tecnologico, molto spesso.
E quindi i temi ci
molto
sono.
Molto cambiato.
Se l'Europa si occupa di questo, l'Europa diventa davvero una presenza utile nel quotidiano. Siamo a Firenze e si è parlato oggi sui giornali della fine della linea del centro, della tramvia. Sono molto contento perché da sindaco me ne sono occupato moltissimo. Beh, ricordiamoci che un terzo delle risorse sulle tramvie di Firenze, se poi aggiungiamo il PNRR siamo a metà delle risorse, viene dall'Unione Europea. E una delle prime cose che farò come europarlamentare è invitare il nuovo commissario europeo ai trasporti, al turismo, Apostolos Tsitsikostas, un greco molto, molto attivo, a Firenze per affrontare proprio questi due grandi temi che sono trasporti e turismo.
Naturalmente andremo anche sui temi nazionali con la questione delle alleanze possibili dei prossimi scenari elettorali. Lei prima accennava, come dire, a questo vento che spira in alcuni paesi. Fa impressione vedere in Germania e in Austria vincere dei partiti che parlano apertamente, come dire, di forni crematori e di altre cose del genere. Nello stesso tempo fa impressione vedere le guerre alle nostre porte, veramente a poche ore di volo, o in luoghi in cui si può addirittura andare in macchina, con un'Europa immobile, ancora con un atlantismo novecentesco in qualche modo, rispetto alle questioni medio orientali, rispetto alle questioni che riguardano l'Ucraina, naturalmente. Queste due cose camminano insieme in qualche modo, immobilismo da una parte e ricerca dell'uomo forte dall'altra.
Guardi, non c'è dubbio, le destre europee stanno sdoganando qualunque conquista in termini di valori e di principi dell'Europa democratica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Io sono veramente molto preoccupato che si torni ai tempi bui che hanno portato ai peggiori conflitti del secolo scorso. Però qui la sinistra è troppo ferma, è troppo attendista, è troppo impaurita. Noi dobbiamo reagire, la sinistra e il centro-sinistra, con grande forza. Analizziamo questi voti. I verdi sono crollati, i socialisti annaspano e anche le forze tradizionali popolari, sì, popolari europee sono in difficoltà. Le destre estreme sfondano ovunque. In Francia sono state fermate solo perché hanno trovato un fronte larghissimo che però non è stato in grado di governare. Allora noi dobbiamo lanciare un modello nuovo, un messaggio nuovo, che torni ad essere incentrato sui diritti sociali, il lavoro fondamentale, la sicurezza, la qualità, i salari, una grande battaglia europea. E anche su temi come immigrazione e sicurezza la sinistra non può far finta che il tema non ci sia. Lo dobbiamo affrontare da un punto di vista opposto a quello delle destre, che ormai sono un misto di intolleranza, razzismo, antisemitismo, ma lo dobbiamo affrontare con una nostra ricetta, che è quella di integrare, regolarizzare gli immigrati, lanciare un grande piano di formazione professionale per i giovani immigrati, dando loro competenze utili al mondo produttivo. Dobbiamo tornare a parlare anche di politiche industriali. Qual è la forza politica in Europa che difende l'industria? Oggi il mondo della finanza sta sovrastando il mondo dell'industria.
Se la sta mangiando.
Se muore l'industria, muore il lavoro. Un nuovo patto sociale. Le destre non parlano più di questo. Dobbiamo essere noi a farlo. E infine, è in crisi un ambientalismo radicale, vorrei dire quasi di stile, di cui i Verdi si sono fatti portatori. Le forze socialdemocratiche hanno una posizione diversa sull'ambientalismo, che è quella di un ambientalismo sociale. Non possiamo pretendere di affrontare il Green Deal senza soldi, perché i piccoli artigiani, i cittadini, le fasce deboli non sono in grado di farlo da soli.
L'Europa sul Green ha un sacco di soldi, stanno buttando soldi.
Vanno messi in modo giusto.
Vanno messi in modo giusto, perché esatto. Quelli sul Green ci sono in Europa, questo lo sappiamo.
Ma insomma, qui la sinistra si deve dare una bella scossa.
Questa scossa, Nardella, dal punto di vista del come stare insieme, per poi parlare dei contenuti che lei diceva, anche in ambito locale, il famoso cantiere, no? Sì. Auspicato da Fossi, in cui c'è tanta disponibilità, ma insomma c'è chi è disponibile a patto che non ci sia qualcun altro, mi riferisco a Italia Viva. Insomma, i rapporti all'interno di quest'area politica sono non solo a livello locale ma anche a livello nazionale ancora non maturi. C'è un no alle primarie espresso da Fossi, una sinistra italiana che invece ribadisce parliamo anche di metodo, perché l'ordine dei fattori all'interno della coalizione in vista delle regionali dovrebbe cambiare.
Guarda, il segretario Fossi il metodo l'ha proposto ed è quello di cominciare dai temi, perché i cittadini questo vogliono: risposte sulle questioni, sui problemi, sui temi, non cominciare dagli scontri personali. Non ci lamentiamo se poi il 50% degli elettori non va a votare, come è successo alle europee. Centrosinistra, la coalizione, diciamo, democratica progressista, non può cadere nella trappola degli scontri personali. Anche perché la destra è molto più divisa di noi. E però alla fine si mette sempre d'accordo.
Non è un problema.
E che cavolo? È divisa su Putin, è divisa sullo Ius Scholae, è divisa sui diritti di libertà, è divisa sull'aborto. È divisa perfino su Elon Musk, con Gasparri che attacca Meloni. In effetti Meloni che si fa le foto alla cena a New York con Elon Musk, e il giorno prima il suo partito rilancia la tassazione sugli extra profitti delle banche. Mettetevi d'accordo. Però loro alla fine con il collante del potere si mettono d'accordo. Noi non possiamo cominciare a dividerci quando ancora dobbiamo partire. C'è un percorso sui temi. Se poi sui temi maturano divisioni, beh, almeno ci sarà modo di spiegarlo ai cittadini perché facciamo delle scelte. Quindi il percorso di Fossi a me pare un percorso ordinato, lineare. Dopodiché abbiamo un presidente di regione, ha fatto un solo mandato, d'accordo? È direi naturale che chi ha fatto un solo mandato possa aspettarsi di poterne fare un secondo. Non mi pare una lesa maestà. Su questo apriamo un confronto, ma costruttivo, insieme al candidato presidente
Gianni. Questo per un altro candidato non è tardi, è tardissimo.
Peraltro c'è anche il tema dei tempi, quindi. Però io capisco che non bisogna arrivare per inerzia alle cose, d'accordo? L'inerzia è un veleno per la politica. Bisogna arrivarci facendo delle cose, compiendo dei passi. Mettiamoci a sedere, invece di discutere su quale posto ti vuoi prendere. È come quando vai a cena con la famiglia e i bambini discutono su chi vuole sedersi da un posto all'altro. Pensiamo a quello che vogliamo mangiare a cena e mettiamoci tutti a sedere e discutiamo delle cose che servono ai nostri cittadini.
Oggi Bonelli è arrabbiato. L'intervista di Conte Renzi da una parte. Cioè, a rileggere un libro sui sei mesi dall'omicidio Matteotti alla chiusura del Parlamento e al comportamento del Partito Comunista d'Italia, il Partito Socialista Unitario,
sì.
Cioè, sembra di essere fermi a 100 anni fa. Quale può essere il collante?
Questa è la malattia della sinistra. Beh, il nostro collante da una parte è chi abbiamo di fronte. Abbiamo una destra aggressiva, pericolosa, incapace, che però ha un disegno sovversivo molto chiaro.
Ma questo non può essere il collante, come l'antiberlusconismo.
Ma come la prima parte, perché sennò va a finire come in Francia. Hai fermato le destre, ma il governo l'hanno fatto loro. Non basta solo fermarle, devi avere un progetto di governo. Ed è qui che veniamo ai temi. Se poi sui temi, nella coalizione, qualcuno non ci sta, e va bene, ma almeno avremo modo di spiegarlo con trasparenza.
Se ne assume la responsabilità.
Perché i nodi ci sono. C'è il Jobs Act, ci sono le riforme dell'autonomia, c'è la giustizia, c'è il tema dell'economia.
E anche
ci
perché
sono,
abbiamo visto che i cittadini hanno risposto davvero in maniera importante in questi due mesi estivi per quanto riguarda l'autonomia differenziata. Ora, certo, la sfida sarà il quorum, però è stato un ricompattamento importante che ha sollecitato una consapevolezza che si è manifestata poi nelle firme depositate nei giorni scorsi in Cassazione. Siamo quasi in conclusione. Una battuta doverosa sullo stadio, l'apertura, la disponibilità di Commisso è stata un'opera al centro della battaglia elettorale che però, diciamo, non ha premiato chi l'ha cavalcata, Nardella.
Beh sì, infatti chi ci ha attaccato con furia, con violenza, e non sono stati pochi, da destra e da centrosinistra, alla fine ha perso le elezioni, sia quelle amministrative che quelle europee. Il che dimostra che il lavoro che noi abbiamo fatto con onestà, trasparenza e impegno sullo stadio è stato un buon lavoro. Ora c'è da portarlo in fondo. Io non faccio più il sindaco, sono parlamentare europeo, darò una mano da Bruxelles se è utile. Bene, la riapertura di una disponibilità sulla, diciamo, sull'aspetto finanziario e di realizzazione dello stadio Franchi, del nuovo stadio Franchi, da parte della Fiorentina. È un tema che io sempre ho posto al centro, è un obiettivo che ho sempre auspicato. Ben venga con il nuovo scenario della nuova sindaca, della nuova amministrazione. Mi auguro davvero che con Fiorentina si arrivi in fondo.
Allora, siamo in conclusione, però una cosa gliela devo chiedere. Oggi Ciuffoletti, in Buttiamola in politica, la citava per un post che ha fatto sulla vendemmia dicendo però ha nominato il Pinot, ma in realtà il Merlot, ma in realtà in Chianti si fa vendemmia di Sangiovese. Come?
Allora,
non è sufficientemente preparato?
No, assolutamente. Io amo il Sangiovese, e il Sangiovese è il vitigno per eccellenza del Chianti. È anche vero che ci sono vini che stanno conquistando il mercato italiano internazionale, deve essere il nostro obiettivo, che oltre al Sangiovese hanno anche Merlot e Pinot Nero, che ora è un vino che piace molto, soprattutto d'estate, vino rosso che purtroppo sta calando nei consumi, anche nei gusti. Io sono pronto ad un confronto a Controradio sul vino con il mio amico Ciuffoletti.
Anche perché riferirò.
Anche questo è un grandissimo tema europeo.
Di agroalimentare.
Di agroalimentare e di scontro con i paesi produttori di birra. Si aprirebbe una trasmissione a parte. Che
potremmo fare una rubrica con Controradio.
Che pure faremo, assolutamente.
Sull'agri-food.
Ma anche perché l'agri-food, tra l'altro, in Toscana è assolutamente strategico. Sì. Torneremo però presto poi sul tema del turismo col G7 di novembre e sull'appuntamento dell'11 di novembre con Dario Nardella per parlare appunto di overtourism da una parte e di diritto all'abitare dall'altro, in questo appuntamento che l'eurodeputato Nardella ha anticipato ai nostri microfoni questa mattina.
Trasmissione visibile e riascoltabile anche sui nostri canali cross mediali. Terminiamo qui ringraziando naturalmente per la disponibilità l'onorevole Nardella e ci riaggiorniamo per quanto riguarda l'informazione regionale nel giornale radio delle 12.45, tra poco l'ora di ricreazione con Mirko Roppolo. Buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Sono 18 gli ultra di Milan e Inter arrestati questa mattina dalla polizia su ordine della procura per associazione a delinquere, estorsione, lesione e altri reati. Tra i fatti contestati, biglietti a prezzo maggiorato, gestione dei parcheggi, accordi tra le due curve per la vendita di bibite e gadget allo stadio, intestazioni fittizie di beni. E poi ancora risse e lesioni attorno allo stadio. Alla curva nord dell'Inter viene contestato anche l'aver agevolato le famiglie di 'ndrangheta dei Bellocco, il cui erede Antonio era entrato negli affari della Nord ed è stato ucciso un mese fa da un altro capo ultra, Andrea Beretta. Questi arresti decapitano i direttivi delle due curve di Milano, sono finiti in carcere l'ex portavoce della Nord interista Marco Ferdico e l'attuale capo Renato Bosetti e poi ancora i fratelli Lucci per la Sud milanista. Tra gli ultra milanisti arrestati c'è anche Cristian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez.
La crisi in Medio Oriente, Hamas ha annunciato che il suo leader in Libano, Fateh Sharif Abu El Amin, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del paese. A Beirut sono morti invece 3 dirigenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina dopo i bombardamenti che nella notte hanno colpito per la prima volta il centro della capitale libanese. Intanto al confine meridionale del Libano, Israele continua ad ammassare le truppe facendo crescere i timori di una possibile invasione di terra. Nella notte l'aviazione di Tel Aviv ha di nuovo attaccato la striscia di Gaza, bombardata Deir al-Balah nel centro e una scuola a Beit Lahia nel nord, che secondo l'esercito era una base operativa di Hamas.
In Ucraina verranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio diffuso in occasione del secondo anniversario dell'annessione di 4 regioni ucraine da parte della Russia. La verità è dalla nostra parte, ha aggiunto Putin. Nella notte sull'Ucraina l'aviazione russa ha sparato quasi 80 tra droni, esplosivi e missili. Gran parte degli ordigni è stata intercettata e distrutta, non ci sarebbero vittime né particolari danni alle infrastrutture. Mosca da parte sua denuncia un attacco con droni ucraini sulla regione di Belgorod, un cittadino russo è rimasto ucciso.
Gli alleati dell'estrema destra austriaca esultano oggi per il successo di FPÖ alle elezioni. Un'altra vittoria per i patrioti, ha commentato il premier ungherese Viktor Orban. Messaggio di congratulazioni anche da parte di Matteo Salvini. In Austria iniziano ora i colloqui per la formazione di un nuovo governo. Nonostante il 29% ottenuto dal partito nazionalista, nessuno però ha la maggioranza. Il presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen si è detto contrario finora ad affidare loro l'incarico.
Infine il tempo per le prossime ore, una giornata che sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso, a tratti coperto sulle Alpi, però senza precipitazioni. Del resto d'Italia invece bel tempo e soleggiato. 9:35 minuti, è tutto per il momento, le notizie tornano alle 10:30, buon ascolto.